questo messaggio intitolato Nell'ora più buia, allora Gesù si fece avanti. È stato predicato dal fratello e profeta di Dio William Marion Branham il 14 novembre 1955 alla Tent Meeting in San Fernando, California, Stati Uniti d'America. Oh, so come vi sentite, proprio come me. Diciamolo proprio tutti, lode al Signore, lode al Signore. Anche in punto di morte sentiresti di poter continuare benissimo direttamente, vero? Questo sembra proprio come fosse tutto a posto. Dio benedica i nostri fratelli. Ne posso proprio bere ancora molto e non saziarmi. È veramente, veramente meraviglioso questo canto del vecchio Vangelo quando sento cantare Uermo, Einar e Sanchi e tutti quelli, dico che sarà meraviglioso, vero? Sì, Signore, certo che lo sarà. Pensate solo che quando arriveremo di là avremo l'occasione di sentirli sempre. Non sarà meraviglioso? Il canto mi piace proprio. Penso che il buon vecchio canto come questo sia la spina dorsale di una riunione. Lo amo proprio. Ora, stasera, siamo felici di essere di nuovo nella tenda del Vangelo per predicare ancora e pregare per i figli di Dio ammalati. Stasera confidiamo in Dio per un grande servizio. Qui, proprio ora, nell'Indiana, avete un tempo che sono certo dia un bel po' di fastidio. Con l'aiuto di Dio, se posso, cercherò ogni sera di farvi uscire il più presto possibile dalla riunione, se potrò, dopo un'ora dal mio ingresso. Mi piace parlare molto del Signore, al punto che non mi rendo conto di quando è il momento di fermarmi. Sono un gran mangione di cose spirituali, non mi sazio molto facilmente. Difatti mi piace parlarvi perché siete delle gran brave persone. Certe volte vado oltre il limite, come diciamo noi, non ne ho l'intenzione, e ho notato che stasera sono deposte qui attorno barelle e lettiche di persone che hanno cominciato a entrare nelle sedie a rotelle e nei lettini. Non mi piace vedere le persone tutte ammassate così, ma mi piace vedere venire verso la cura di Dio affinché possano essere sanate. Il nostro Padre Celeste è più che volenteroso e per i miei cari che vedo stare ammassati qui stasera, spero che questa sia l'ultima ora in cui dovete stare in questa maniera affinché Gesù vi faccia star bene. Se ci fosse qualcosa che potrei fare al riguardo sarei lieto di farlo, non mi è possibile, sono solo vostro fratello. Ma sono qui per aiutarvi e con l'aiuto del Signore Gesù, se dunque lo crederete soltanto, la fede è dentro di voi. Naturalmente, la mia fede vi sarà di aiuto, certo, ne sto usando ogni minima parte per soccorrervi. E quindi tutti noi assieme, pure tutte queste altre persone, non solo io, ma tutti gli altri che sono qui, sono interessati a voi, vogliono che stiate bene. Non è così, uditorio? Certo che sì. È per questo che siamo qui, per questo vengo fin dall'Indiana per pregare con voi, per esservi di aiuto e parlare del Signore. Ora posso fare solo come Egli mi dice, posso solo dire quello che dice Lui, perché se vi dicessi qualcosa di diverso vedreste che è sbagliato, perciò deve venire da Dio. È in quel modo che lo volete, direttamente da Dio, e ora credetelo proprio con tutto il vostro cuore. E ora passiamo direttamente subito al nostro testo, mentre il tempo migliora un po', resteremo fino a settimana inoltrata. Perciò se volete chiniamo i nostri capi solo un momento, mentre parliamo al Re. Nostro Padre Celeste, che privilegio è per noi mortali avere questa grande occasione di parlare al Re dei Re, tramite il suo unico diretto figlio che fu qui sulla terra, il quale è morto per liberarci questa strada, togliere tutti gli impedimenti terreni e fare in modo che potessimo parlare. Tu dicesti, qualunque cosa chiederete al Padre nel nome mio, io la farò. Oh, che privilegio! Dunque, Padre, ti chiediamo in prima di ascoltarci nel nome di Gesù, sapendo ora che lo vuoi perché lo abbiamo chiesto nel suo nome. Le sue parole non possono fallire, quindi so che sei qui in ascolto. Tu conosci stasera il bisogno di questo piccolo uditorio, conosci di cosa ho bisogno io, sai il bisogno che hanno loro e assieme, Padre, i nostri bisogni possa essere la tua volontà e il tuo desiderio di darcelo stasera. Stasera il mio desiderio è di vedere ogni peccatore salvato, ogni sviato recuperato, ogni persona non riempita essere ripiena con il tuo Santo Spirito, tutti quelli che non hanno amore essere battezzati nell'amore, ogni persona malata stare bene, vedere queste lettighe, sedie a rotelle vuote e le persone che camminano qua e là lodando Dio. Ecco il mio desiderio, Signore. Questo è il desiderio di tutti noi, perciò tu stasera daccelo. Ora vuoi tu aprire la tua parola e parlarci per alcuni momenti, per darci un piccolo sostegno come base per ciò che riceveremo qui stasera, perché lo chiediamo nel nome di Gesù, come lui ci ha ordinato. Amen. Ora nel Vangelo di San Luca, al capitolo 11, vorrei leggere solo una parte qui della scrittura, o un solo versetto sarà sufficiente proprio per un piccolo sfondo, e così procederemo direttamente a parlare e non occuperemo tanto tempo. Cercherò di fare attenzione, tu fratello mi aiuterai in qualche modo se mi sosterrai, non lasciare che parli troppo a lungo, in modo che io possa far uscire presto la gente. E ora nel versetto 28 del capitolo 11 di San Giovanni leggiamo questo. E quando lei ebbe detto così, se ne andò e chiamò Maria, sua sorella, segretamente, dicendo: Il maestro è venuto e ti chiama. Ora possa il Signore aggiungere le sue benedizioni alla lettura della sua parola. Ora stasera il mio argomento per alcuni momenti sarà: nell'ora più buia, allora Gesù si fece avanti. Stasera non c'è il minimo dubbio che in questo gruppetto di persone tu possa trovarti di fronte alla tua ora più buia. Può darsi che tu stia seduto qui senza rendertene conto, può darsi stia seduto qui senza essere salvato e un coagulo di sangue ti arrivi fino al cuore. E per prima cosa, sai, forse prima che il servizio finisca o prima che domattina faccia giorno, puoi trovarti faccia a faccia col tuo Creatore. Puoi sentirti in perfetta salute e quel coagulo di sangue ti arriva direttamente vicino al cuore. Non lo sai, a volte persone in buona salute, persone robuste, crollano di colpo. Può darsi che seduto qui tu abbia un attacco di cuore, non sai in quale minuto verrai chiamato. Può darsi sia un cancro, il medico dice che non c'è possibilità. Io non conosco le tue condizioni. Ma c'è una cosa di cui sono certo, Dio lo sa. Se lo possiamo accettare, Egli ha fornito un rimedio, quindi noi crediamo dunque che Gesù verrà a noi. Ora stasera la nostra lezione riguarda il nostro Signore Gesù all'inizio del suo ministero. Ieri sera l'abbiamo considerato, abbiamo parlato e approfondito qualcosa di sovrannaturale nella forma della visione. Ieri sera Gesù disse: Io non faccio niente se mio Padre prima non me lo mostra. Allora quello che lui mi mostra di fare, quindi ciò che lui mi dice, io vado e lo faccio. In tante altre parole, ma ecco la citazione della scrittura di San Giovanni 5,19, che dice: in verità, io vi dico che il figlio non può fare niente in se stesso se non la vede fare al padre. Quello che il padre fa, il figlio mostra. Ora egli disse: Il padre opera, anche io opero fino adesso. In altri termini disse: Non faccio niente se prima il padre non mi mostra cosa fare. Qualche tempo fa mi trovavo in una città, è successo un certo numero di anni fa, almeno 3 o 4, c'era un notissimo e raffinato uomo, studioso e letterato. In un giornale mi avevano criticato e detto che ero tutto tranne che un cristiano, credo. Ma quando andai a casa a trovare il fratello, mi disse: Fratello Branham, sai cosa avrei fatto io? Se io avessi trovato favore con Dio in modo simile, avrei maledetto quel giornale e detto a Dio di bruciarlo. Oh, esclamai. Non lo avresti fatto, dissi. Non credo che questo sia pure nel tuo cuore. Dissi: Non credo. Oh, fece lui. Sì, signore. Dissi: Ora, fratello, per cominciare, noi non vorremmo farlo. Perché non sarebbe proprio ciò che vorrebbe fare Gesù, vedi? Egli non vuole che noi lo facciamo. Lui disse: Ma fratello Brana, beh, i profeti in questi giorni sono cambiati. Disse: Abbiamo bisogno di profeti simili a Elia, che andò, dimostrò e invocò su loro stessi fuoco dal cielo. Dissi: Egli lo fece dopo aver visto una visione. Oh no, replicò. Lui li sfidò e parlò. Io dissi: Fratello, è stato dopo averlo visto in visione. No, fece lui. Dissi: Ora fai attenzione quando preparò tutte le sue cose. Disse: Signore, ho fatto tutto questo alla tua parola. E proprio così, dopo che lui aveva tutta la sua parola. Difatti, nessun uomo mai in nessun tempo fece qualcosa di simile, senza che prima fosse dimostrato da Dio. Ora voglio dire che tu agisci per fede per andare a fare certe cose, ma intendo che tu sappia che qualcosa di definitivo avrà luogo. Ora può darsi che io vorreste sopportarmi ancora 5 minuti, in modo che possa darvi qualcosina sulla visione? Lo fareste? Quelle visioni e quei doni non sono nient'altro che Dio che si fa conoscere in questa epoca alla gente, allo stesso modo di come fece nell'epoca del passato. Ora sapete tutti che Giuseppe faceva parte proprio dei profeti del passato. Sappiamo che era nato come veggente, odiato dai suoi fratelli, amato da suo padre. Raffigurò Gesù Cristo in ogni maniera. Non lo credete? Pensate soltanto che fu venduto per circa 30 pezzi d'argento, portato fuori dalla fossa poiché ritenuto morto nella fossa e fu cacciato in prigione. e come sulla croce uno fu perduto e uno salvato. Quando Cristo fu imprigionato come un uomo della terra, con i chiodi nelle mani, poi fu messo alla destra della più grande città del mondo, alla destra di Faraone. E ognuno piegava il ginocchio, nessuno poteva venire a Faraone se non per mezzo di Giuseppe. Gesù siede alla destra di Dio e nessuno può venire al Padre se non per mezzo di Cristo. Giuseppe lo raffigurò quando morì e lasciò un segno in Egitto, cioè una vecchia bara. Non molto tempo fa, in un museo, dovevo posare le mani su una vecchia bara di piombo battuto nella quale avevano deposto le sue ossa. Egli disse: non portate le mie ossa fuori di qua, cioè non lasciatemi sepolto qua. Ma un certo giorno Dio vi porterà fuori di qua, porterà le mie ossa davanti a voi nella terra promessa. E se ne andò. Ogni israelita, dalla schiena sferzata, dalla frusta, si accostava, guardava quelle ossa, poteva osservare, diceva: un certo giorno ce ne andremo, un certo giorno ce ne andremo, poiché eccolo là il profeta che ha detto che le sue ossa sarebbero state portate davanti alla congregazione, per un certo giorno ce ne andremo. Ecco il segno. E quando oggi andiamo alla tomba con i nostri cari e sentiamo il ministro dire: cenere alla cenere, polvere alla polvere, terra alla terra, sentiamo la terra cadere sulla bara, possiamo però guardare, e con gli occhi della fede possiamo guardare al di là del mare e vedere una tomba vuota. Se me ne vado, tornerò e vi accoglierò. Un certo giorno ce ne andremo. Gesù fu rappresentato in un simbolo anticipato da Giuseppe, da Davide e da tanti altri. Quando Davide fu tolto dal suo trono a Gerusalemme e venne cacciato via dalla sua stessa città dai suoi, risalì il monte guardandosi indietro in lacrime. 800 anni dopo allora il figlio di Davide, rigettato in città, stava sullo stesso monte a piangere sopra la città. Vedete come piangeva Cristo in Davide? Oh, tutto l'Antico Testamento è per l'appunto il ritratto che raffigura Gesù. Ora oggi, dopo che Gesù fu sulla terra e sulla terra rappresentò se stesso come Dio, fu la manifestazione di Dio per l'umanità affinché venisse e prendesse il suo posto per riportare l'umanità indietro a Lui. Ora dunque nella sua Chiesa degli ultimi giorni egli raffigura la sua volontà divina per mezzo dell'operazione dei doni spirituali e altro nella sua Chiesa, per il dono di predicazione, di insegnamento e via dicendo, la profezia e altri doni divini che egli ha. Ora, cari amici, dobbiamo ammettere che molti di quei doni sono imitati. Sappiamo che sono proprio falsi, benché ci sia un dono reale. Ci sono molti predicatori che vanno sul pulpito solo per i soldi che ne possono ricavare. Detesto dirlo, ma è vero, essi lo ammettono, è vero. Non andrei di là, guarda quanti soldi faccio qui, vedete? Non vorrebbero farlo, certo, e avviene per i soldi, ma c'è un vero e genuino ministro del Signore Gesù che resterebbe a pancia vuota, berrebbe acqua di fonte, mangerebbe ogni giorno biscotti secchi al posto del pollo fritto per predicare il Vangelo e stare nella volontà di Dio. È vero, un vero ministro. Ebbene, dove vedi il negativo? Da qualche parte ci deve essere un positivo. Fate ora attenzione quando lo dico umilmente. Ora doni e chiamati sono disposti nella Chiesa da Dio solo. Nessun seminario ha mai formato un predicatore, è Dio che deve chiamare il suo predicatore. Non lo credete? Beh certo, uno potrebbe apprendere o potrebbe laurearsi in lettere o essere un dottore in teologia, ma quello non lo rende migliore del predicatore quando Dio gli ha parlato in cuor suo. Proprio così, è vero, e io lo credo così. Ma Dio stabilisce nella Chiesa prima apostoli, poi profeti e via di seguito. Dio mette nella Chiesa. Ora, quei doni divini nella Chiesa sono per la Chiesa, la perfezione della Chiesa, per chiamare la Chiesa un unico grande corpo. E ogni vero ministro non traccerà linee di confine, solo perché non credi come me non ci sei dentro. Noi ci riconosceremo tutti l'un l'altro come fratelli perché Gesù morì per tutti noi e Dio ci ama tutti. Non lo pensate pure voi? È vero. Ora, dei gruppi di uomini hanno eretto delle barricate. Ora va benissimo avere denominazioni, ma riconosci pure il prossimo. E tuo fratello, vedi, va in questo modo. Se hai amore in cuor tuo, lo farai. Ora notate in questo adesso. Se potessi spiegarvi qualcosa, so che avete una domanda in mente, quando dunque non avrete altre domande. Le visioni non sono fenomeni eccezionali, sono solo cose che Dio ha fatto. Ora, solo per un momento, daremo qui una breve spiegazione. Per esempio, se tutti noi maschi e femmine fossimo piccoli e stasera ci fosse un grande circo in città, avverrebbe che alcuni di voi fratelli siano più robusti, abbiano le spalle più forti e potrebbero sollevare un peso maggiore di quanto lo potrei io. Ebbene dunque, se deve essere sollevato un peso, faresti meglio ad alzarlo, ma forse Dio mi ha fatto un po' più alto di te. Questo non mi rende più umano di te, non mi rende figlio di Dio più di te, mi fa solo qualcosa. Chi pensando ci può aggiungere un cubito alla sua statura, vedete? Non quello che fai tu, quello che Dio ha fatto. Vedete, non sono tanto legalista, credo che si tratti della grazia sovrana di Dio, che Dio fa. Bene dunque, se c'è uno spettacolo carnevalesco che si avvicina o un circo e tutti noi vogliamo vedere quel circo, non abbiamo però i soldi per andarci. Non possiamo vederlo, quindi forse alzandomi sulle punte dei piedi riesco a vedere attraverso un forellino qua sopra e riferirvi tutto quello che succede. Ora ricordate che sto facendo un esempio. Ma direte voi, fratello Branham, che cosa c'è là fuori? Che cosa vedi adesso? Bene, alzo le dita più in alto che posso, mi sollevo sulle punte il più possibile dicendo «Vedo un elefante». Mi stanco e scendo. Voi direte «Che cos'altro vedi, fratello Branham?» Allora mi allungo sollevandomi ancora «Vedo una giraffa». Questo mi rende debole. Ora è una spiegazione di com'è il dono. Ora il dono di un veggente o di avere visioni viene solo da Dio. Le visioni, la prima cosa che ricordo da piccolo è stata una visione. Non avevo che 18 mesi quando riferì a mia madre dove saremmo vissuti e qualche altra cosa. Vedete, è vero, ho passato la mia vita nei pressi di New Albany. Eravamo a centinaia di miglia di là, ecco dove sono vissuto per 40 anni, vedete? Vedete, vi viene di farlo in modo proprio naturale. Bene, adesso vi farò un esempio. Quando Gesù era qui sulla terra, tutta la potenza che era in Dio si trovava in Lui, perché Lui era Dio manifestato in carne. Dio si era reso umano nel corpo del suo figliuolo, Cristo Gesù, qui si era fatto un tabernacolo. Poiché la Bibbia dice che Dio era in Cristo, il Padre era in suo figlio rappresentando il suo amore verso la gente qui sulla terra, vedete? Ora è molto semplice, ora notate, ora quel dono che era in Gesù era simile all'intero oceano qua fuori. Tutte le acque del mondo al paragone di questo piccolo dono sono solo una cucchiaiata di quell'oceano. Ora Dio gli diede lo spirito senza misura, a te lo dà in modo illimitato, a me ne ha dato una manciata, ma quando l'ha distribuito a suo figlio ne miserò oceani interi. Vedete cosa intendo? Ma notate, gli stessi elementi chimici che ci sono in questa manciata si trovano in tutto l'oceano e tutti gli elementi chimici nell'oceano, cioè una quantità di essi dello stesso tipo, stanno in questa manciata. Vedete, farà la stessa cosa, farà le stesse opere, si produrrà la stessa vita. Non lo credete? Ecco cosa ci rende cristiani. Ora, quando Gesù era qui sulla terra, disse: «Non posso fare niente se il Padre non me lo mostra». Prima ci doveva essere una visione. Gesù vedeva la visione, andava e la realizzava. Guardate quel giorno in cui il cieco lo seguì. Si fecero avanti gridando: «Abbi pietà di noi!» Lui non prestò loro la minima attenzione, proseguì. In qualche modo andarono appresso e in seguito vennero, entrarono in casa, lo portarono a lui che disse: «Che cosa volete?» In altre parole, che cosa vorreste che facessi? Dissero: «Signore, che potessimo ricevere la nostra vista». Lui disse: «Se potete credere». «Crediamo», fecero. Allora lui toccò i loro occhi. Ora osservate, non disse «avete ricevuto la vista», disse «sia a voi in accordo alla vostra fede», vedete? Ora Gesù non conosceva la donna che gli aveva toccato la veste di cui parlai ieri sera, perché infatti fece la domanda «chi mi ha toccato?» Al che Pietro tutti dissero «ti stanno toccando tutti», egli disse «ma io mi sono accorto di cosa? Che una virtù è uscita». Che cos'è la virtù? Forza. Mi sono sentito debole. Che cosa lo ha fatto indebolire? Quella donna aveva toccato la sua veste perché credeva che fosse il figlio di Dio, aveva tirato via da lui la virtù. Proprio come l'angelo sull'acqua. Tutta la virtù dell'angelo andava sulla prima persona che entrava. Tutta la virtù andava al primo fedele che entrava e quella persona era guarita. Dopo che l'angelo se ne andava via per tornare un'altra volta, ma tutta la virtù sull'acqua andava a quella persona e lui sarebbe ritornato. Al primo che entrava. Non è così che dice la Bibbia molto bene, vedete? Ora la scrittura è proprio molto chiara, forse un po' diversa dalle scuole, ma ricordate che quando Gesù venne fu molto diverso da come insegnavano le scuole, vedete? Quindi dovete proprio, egli era assolutamente scritturale, benché pensassero che non lo fosse, invece lo era. Ora notate dunque cosa fece questa donna. Che cosa fece? Aveva tirato fuori da Gesù, per tale ragione egli si indebolì, egli aveva tirato fuori da lui, da quel suo corpo umano, quella virtù, poiché era proprio un uomo, nato di donna, benché suo padre fosse Dio. Se nel suo corpo era un uomo, nello spirito era però Dio. Quindi Dio era in Cristo e la donna tirò via quella virtù da lui credendolo, allora si voltò per mezzo della fede di lei in lui, la virtù era stata tirata via da lui al punto che si guardò intorno e disse: «Chi mi ha toccato? Chi mi ha toccato?» Tutti lo negarono, dicendo: «Io? Nessuno!» Pietro esclamò: «Ma ti toccano tutti!» Egli disse: «Sì, però mi sono indebolito». Si guardò intorno, vide la donna. Come fece? È un segreto, ma lui la scoprì. Disse: «È la piccola donna col flusso di sangue». Disse: «La tua fede ti ha salvato, la tua fede ti ha salvato». Ora fate attenzione a quella stessa parola greca, sozo. Sozo significa applicare la salvezza dell'animo o del corpo. La fede. La tua fede ti ha salvato fisicamente, proprio allo stesso modo di come la tua fede ti ha salvato spiritualmente. È lo stesso vocabolo greco, sozo. È vero, molto bene. Vedete, la stessa parola. La tua fede ti ha salvato fisicamente. Ora, cosa aveva fatto? Lei aveva tirato via da lui. Ora, quando il padre gli dava una visione, era diverso. Ora, ecco cosa succede. Ora, quello che può accadere qui a casa, suppongo che mia moglie sia seduta ora presente e sappia questo, in casa la gente di fuori, che mi sta intorno, sa che le visioni avvengono di continuo. Non qui, o a volte non so nemmeno cosa avverrà prima che arriviamo qui. Ora, è vero. Lo avete sentito, è stato detto in anticipo, predetto due o più anni prima, e ho chiesto se qualcuno abbia mai sentito dire qualcosa che quello non si sia verificato assolutamente parola per parola. Ora, questo non mi indebolisce. Ecco infatti cosa succede. La maggior parte delle visioni che avvengono qui sono per la vostra stessa fede. Siete voi, non qualcosa in me. Ma ricordate, io non sono niente. Sono il minimo tra voi. Sono nato fuori stagione. Voi gente pentecostale, vedete? Quindi sono riconoscente che Dio mi abbia concesso il favore che siate venuti ad ascoltare. Ebbene, quando raccontai al mio pastore Battista a questo riguardo, dicendogli che l'angelo era venuto a me quella notte e aveva parlato, mi disse: «Billy, cosa hai mangiato a cena?» A che risposi: «Questo non lo apprezzo, dottor Davis». Dissi: «Ecco qui la mia tessera d'associazione». Lui disse: «Oh, non prenderla in quel modo». Ma aggiunse: «Chi pensi che ti dia mai ascolto su quello?» Dissi: «Se è Dio che mi manda, Dio farà in modo che qualcuno l'ascolti». «È vero?» «Vedete, così fece». Egli replicò: «Andrai a predicare per re potenti con una licenza di scuola media?» «Non so come lo farò», risposi, «ma Dio lo farà perché l'ha detto». E l'ha fatto, perciò quindi egli lo farà sempre. Ora è proprio tanto perfetto, non temere, sii solo fermo. Vieni a Dio proprio come se non ci fosse il minimo dubbio da nessuna parte, non cercare di fingere, non puoi fingere, il diavolo non abboccherà la tua finzione. Ma se sa se è fede vera oppure no, vedi, se è emozione lui ti riderà in faccia, se invece è vero se ne andrà via dalla tua presenza. Ora egli lo capisce, ricordati che è pure uno spirito. E guarda dunque cosa avvenne a Gesù, alla donna che lo strattonò. Ora è questo che ha luogo, lo fa. Alcune persone lo metteranno un po' in dubbio. Perché, fratello Branham, quando esci dalla sala perdi quasi i sensi? Non avviene mentre avvengono le visioni. No, non è così dunque, no. Avviene tra i due, vedete? E non me ne accorgo finché non lascio il palco. Sembra che esca fuori dal mondo. Lo prenderò poi in considerazione lungo la scrittura e ve lo mostrerò. Occuperò un'altra breve serata. Ora vedete, se lo noterete dunque, lui fu indebolito da uno solo. Quella donna andò davanti a lui, lo toccò e se ne andò. Ora quella è la stessa cosa come se io stessi alzato sulle punte dei piedi. Ore prima di venire a questa riunione, digiuno e prego. Durante questo tempo, per tale ragione, mi nascondo lontano dalle persone per non far sapere a nessuno dove mi trovo. Mi nascondo subito in camera mia. Di là sono andato col fratello Arganbright. Con me non c'è nemmeno mia moglie. Sto da solo, prego, di continuo so che lui è vicino. A volte vedo quella luce scendere in camera e fermarsi là. Egli mi dirà: «Osserva una certa cosa, è destinata ad accadere». E Dio sa che molte volte, proprio migliaia. Ora, quando egli mi dice una cosa del genere, non mi dà fastidio, ma quando vengo sul palco e la vostra stessa fede attira quella visione, oppure fuori in uditorio guardi e dici: «Sai, c'è qualcosa, credo che quest'uomo stia dicendo la verità». Beh, potresti averlo detto nella tua testa, ma se veramente per una volta scende fino al cuore, vedrai che tirerà fuori qualcosa. Forse dirò qualcosina per cercare di spiegarlo, cosa che non dovrei cercare di fare perché io stesso non so e non lo capisco. Dunque, so che non riuscirei a spiegarlo perché non lo capisco, ma siccome vi amo, proverò a dirvi qualcosa al riguardo. La tua fede attirerà e io guarderò e vedrò forse qualcuno venire all'ospedale o fare qualcosa e lo dirò: «Che cos'è che l'ha fatto?» Allora mi sento debole, mi lascio cadere giù. Che cos'è? È la vostra attenzione, non viene da me ma da Dio. Per mezzo di un canale terrestre, Dio vi benedice, lo capite ora? Ecco cosa mi rende debole. Ma dunque, per tale ragione, mi rizzo sulle punte dei piedi, vedete? Bene, Signore, aiutami stasera. Eccomi qua, aiutami ora, prego che tu benedica la gente, ed ecco come, oh, forse c'è qualcuno che mi sta davanti, che non ho mai visto in vita mia. Che cos'è? E se lui si allontana da me, uscirò dal palco, ma se lui parla, qualcosa deve essere detto. In ogni riunione ci sono dei critici, potete sentirlo. Quando parla l'unzione, riesci a sentire quella fredda indifferenza e ti rendi conto che è sbagliato, sai che dubitano. Quando invece senti quel caloroso benvenuto, allora scorre agevolmente. Ma poi quando tu, se una persona sta qui in piedi, che cosa avviene? Mi alzo allora sulle punte dei piedi come la parabola. Ecco una donna, oh Signore, se le dirai come facesti alla donna al pozzo qualcosa che lei non andava, forse sarà d'aiuto. Ecco che sale qua, lei è in piedi, dice, dico, credi? Oh, gloria a Dio, fratello Brano, ho ricevuto tutta la fede. Sì, lo so, se fosse così non ti troveresti qua sopra, vedete? Eccoti qua, devi stare qua sopra e ti trovi qua giù, perché ricevi speranza invece di fede. La fede è positiva, vedete? La fede è la sostanza delle cose sperate, vedete? L'evidenza della cosa non vista. Ora, quando siete quassù, io sono qua giù con voi quando quello non è su di me, ma quando poi quello è là, sta dunque usando me, allora io sono unto, e quassù c'è uno spirito che cerca di operare attraverso di te per fare in modo che il tuo spirito accetti ciò che questo spirito dice, per elevare la tua fede al punto ad accettare Gesù come tuo guaritore. È così, non per accettarlo dalla tua mente, tu lo accetti col tuo cuore. E quando poi mi abbasso sulle punte, bene, tu hai il cancro, sì, è vero. Ma sei seduto ancora qui, vedete, non ti ha dato il minimo fastidio, ti rivolge all'uditorio, non li influenzi mai di un po', vedete? Bene, ci riproverò. Vedo ancora, forse di nuovo, bene, hai tu, avevi la tubercolosi, sei stato, è avvenuto da 20 anni nell'arco della vita. Vedi avvenire qualcosa, non sai dove sei, sai che pare da qualche parte, ma ti trovi anni indietro nella vita di qualcuno a guardare una visione direttamente qui sul palco, riconosci di essere da qualche parte, ma lasci che avvenga tante volte, ti domandi qual è la visione e quale non è, vedete, e poi vuoi solo, vedi se tu stesso che lo metti in azione, ecco cosa causa la debolezza. Quando poi Dio vuole, ritorniamo ora alla parabola, quando cioè mi sollevo sulle punte, ora per esempio. Dunque, ecco cosa vuoi vedere. Ma se il padrone del circo vuole che io veda qualcosa, sai cosa fa? Arriva da me, mi prende per il colletto, mi tira su e dice: ora vedi, verrà una donna la quale è vestita in questo modo e vedrai questo bambino che sarà seduto qui e questo prenderà posto qua. Questa persona occuperà il posto di qui sopra e tutto così. Ti spiega tutto in merito e ti fa sedere là in fondo e ti senti come di gridare lodi Dio. Vedi, ecco come Dio usa i suoi doni, o come le persone usano i doni di Dio, lo capite ora? Ora, questa è la stessa cosa che avveniva col nostro Signore, la ragione per cui lui si indeboliva nella virtù. Ora dobbiamo affrettarci perché abbiamo ancora solo 8 minuti dunque e dovremo addentrarci nella fila di preghiera. Notate in fretta, Gesù era andato via dalla casa di Lazzaro, di Marta e di Maria. E ora, quando Gesù se ne andò, subentrò la malattia. Quando Gesù va via dalla nostra casa, verranno i problemi. Ricorda solo che quando Gesù lascia la casa tua, stai attento ai guai. Faresti bene a trattarlo bene, a pregare, ad amarlo e a tenerlo là, perché lui è il miglior compagno e amico che tu abbia mai avuto o che mai avrai. Perciò tienilo là, accoglilo calorosamente, vivi il tipo di vita che lui vorrebbe tu frequentassi. E inoltre, in questo caso però, non si trattava di qualcosa che avessero fatto, ma Dio aveva dato a suo figlio una visione in cui Lazzaro sarebbe morto e sarebbe risorto. Oh, dirai tu, fratello Brana, molto bene, esaminiamolo solo alcuni minuti e scoprirlo. Vedete, la Bibbia è scritta in parole, ma la Bibbia è una storia d'amore per la Chiesa. Quando non molto tempo fa, alcuni anni fa, predicai che Abramo e Sara si sarebbero trasformati di nuovo in un giovane e una ragazza, poiché avevano un centinaio di anni, un predicatore rise di me e mi scrisse. Lo stesso predicatore che scrisse un libro su di questo non molto tempo fa e che passò per il paese. Dio aveva trasformato Abramo e Sara di nuovo in un giovane e una ragazza. Posso dimostrarvelo con la Bibbia. Ma vedete, la Bibbia tu non la prenderai mai in un seminario. A me non importa, potrebbe sembrare molto noioso, ma la Bibbia dice, Dio dice che lui l'ha nascosto dagli occhi dei saggi e degli insennati e lo rivelerà ai bambini che la prenderanno. È vero? Egli lo rivelerà ai bambini. Non devi essere intelligente per capire la Bibbia, devi avere un cuore umile. La Bibbia è la storia d'amore di Dio per la sua Chiesa, che è nascosta da tutta la cultura del mondo. È reso noto solo da una cultura, cioè per mezzo della ginocchiologia. Se mai ne hai fatto parte di essa, sai cosa intendo? Di metterti giù sulle tue ginocchia. Ora, la Bibbia, qui e là, tu devi leggere tra le righe per metterlo a posto. Ora, quando mia moglie, che sta seduta là in fondo, mi scrive una lettera, vedete, amo così tanto mia moglie che quando mi scrive quindi una lettera, se andrò via oltreoceano o qualcosa così, mi dirà: caro Billy, stasera sono seduta qui, ho appena messo i bambini a letto e il telefono squilla circa ogni 5 minuti, sono molto stanca, ma così, vedete. Ora, quello che dice nella lettera è una cosa, ma io che l'amo so cosa dunque lei vuole dire realmente. Vedete, questo quindi perché io l'amo, lo capisco. Ora, la Bibbia dice una cosa, ma se tu realmente ami l'autore, comprendi cosa vuole dire. Vedi, lui lo rivela a chi è innamorato di lui. Non lo ami tu per essere innamorato? Certo, lo hai amato, e lo Spirito Santo proprio là dice: ora il saggio e l'assennato la penserebbero in questo modo, ma tu continua solo a leggere bene, ti mostrerò cosa intendo dire. Vedete, e per prima cosa sappi che ecco c'è l'intero quadro. Leggi proprio un po', poi ti siedi e piangi, ti alzi e cammini qua e là e piangi, ecco dove ottieni qualcosa da Dio. Amen. Ora, quando Gesù ebbe fatto la sua citazione, secondo la quale non aveva fatto altro che il Padre non gli avesse mostrato, osservate allora la visione. Ora, lui sapeva che Lazzaro si sarebbe ammalato, eppure andò via dalla casa di Lazzaro. Bene, dopo che se n'era andato da 1 o 2 giorni, per prima cosa sappiate che Lazzaro si ammalò. Subito mandarono a chiamare Gesù. E Gesù, l'amabile Signore, invece di ritornare, sapete cosa fece? Proseguì oltre, ignorandolo. Mandarono di nuovo a chiamarlo, ma lui non volle andarci, aspettava il momento propizio perché sapeva che il Padre gli avrebbe detto cosa doveva succedere. Così allora un giorno si girò verso i suoi discepoli e disse: il nostro amico Lazzaro dorme. E tutti dissero: se dorme sta bene. Allora parlò loro secondo il proprio modo di conoscenza, disse: egli è morto e per amor vostro sono lieto di non trovarmi là, ma vado a svegliarlo. Amen, lo vedete? Guardatelo alla tomba, disse: Padre, ti ringrazio che mi ascolti sempre, ma lo dico per quelli che stanno intorno. Lo capite ora? Egli sapeva cosa stava per succedere, quindi sapeva che sarebbe stato via e che Lazzaro sarebbe morto, perché se fosse stato là lo avrebbero supplicato di guarire Lazzaro e altro ancora. Ora, egli non guarì tutti quelli che morivano, non li risuscitò, né fece risorgere solo 3. 3 è la conferma ebraica. Ne risuscitò 3, ognuno di essi, se volete notare ciò che ha fatto. Da Lazzaro lui andò via affinché accadesse. La figlia di Jairo, guardate cosa fece, affrontò per tutta la notte un mare in tempesta, lottando contro le onde e via di seguito, per arrivare laggiù e a risuscitare la figlia di Jairo. Guardate la donna, il figlio della vedova, come lui viaggiò per tutto il giorno, ne ebbe i piedi stanchi e si sedette là fuori in attesa che la processione funebre passasse. Certo, semplice. Ora ecco cosa fa il Padre. Era l'ora più buia che questa piccola famiglia avesse mai visto. Gesù pareva averli abbandonati e se n'era andato via. Lazzaro era morto ed era stato sepolto ed erano passati 4 giorni. All'improvviso giunse un messaggero e disse che Gesù stava per entrare nella città. Ora Marta era stata pigra sulle cose spirituali, ma sia benedetto il suo cuore, di certo adesso era infervorata. Era andata via, sembrava potesse rimproverare il Signore, ma quando lo incontrò, guardate cosa fece. Osservate ora il suo approccio. Guardate l'approccio di questa donna. Quello è il modo in cui tu ottieni delle cose da Dio e il modo in cui tu ti avvicini. Devi avvicinarlo. Osservate cosa disse l'angelo: se puoi fare in modo che la gente ti creda e sei sincero quando preghi, allora niente resisterà davanti alla preghiera. Fai in modo che la gente ti creda. Come posso io farlo, Signore? Disse: per mezzo di queste cose, ma poi la gente ti crederebbe. Vedete, dissi, non crederebbero che mi hai detto di andare a pregare per i malati. Ma lui disse: con questo lo faranno, vedete, se puoi fare in modo che la gente creda. È solo un segno per farti credere che Gesù Cristo morì per la tua infermità, i tuoi peccati, e accettando sulla base del suo sangue versato, stasera puoi da questo trarre degli attributi. Tutto quello di cui hai bisogno, Dio te lo darà, se solo puoi crederlo. Ora notate dunque, quando lei arriva là, dice: Signore, era questo che lui era, Signore. Ebbene, molti di loro, se ci fossero state le persone di oggi, un predicatore fosse passato attraverso la congregazione, fra la gente, compiuto alcuni miracoli e se ne fosse andato, se dunque alcuni amici stretti non fossero venuti, non sarebbe andato. Ebbene, avrebbero detto: tu ipocrita, di per prima cosa so che non dovrei lasciare la chiesa, perché non sei venuto tu? Vedete, sarebbe stato diverso. Ma lei andò a lui e disse: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto, ma anche ora qualunque cosa chiedi a Dio, Dio te la darà. Oh, qualcosa deve accadere. Lei andò e prese Marta, anzi Maria, perché lui sapeva. disse: il maestro è venuto e ti ha chiamato. Nell'ora più buia che la piccola famiglia avesse mai visto, allora Gesù si avvicinò. Forse tu sei andato da ogni medico della città, questa può darsi che sia la tua ora più buia, ma Gesù è venuto. Forse è l'ora più buia che tu abbia mai visto, che abbia mai visto tu oppure tu. Forse il medico non ti ha dato speranza, ma Gesù arriva proprio nell'ora più buia. Era l'ora più buia che i ragazzi ebrei, Shadrach, Meshach, Abednego, avessero mai visto. Essi si avviarono direttamente dentro la fornace ardente e proprio nell'ora più buia allora Gesù si fece avanti e proprio da lui, vero, nell'ora più buia. Era l'ora più buia che la piccola donna, quella che aveva il flusso di sangue, avesse mai visto. Non c'era modo per lei di entrare nella fila di preghiera né niente. Aveva speso tutti i soldi per i medici e nessuno di loro aveva potuto aiutarla. Aveva un'emorragia da anni e anni che la indeboliva. Probabilmente aveva venduto tutti gli attrezzi della fattoria e tutto. La poveretta seduta là forse lavorava a maglia per vivere o faceva altro. Nell'ora più buia che avesse mai visto, allora Gesù si fece avanti. Un giorno in ospedale, quando un famoso specialista mi guardò in faccia come un peccatore, si rivolse a mio padre che mi stava accanto dicendo: «Signor Branham, le restano 3 minuti di vita». Fu l'ora più buia che avessi mai visto. Allora Gesù si fece avanti e mi salvò. Portavo degli occhialoni da vista. Ero praticamente cieco, dovevo procedere aiutandomi con le braccia. Allora Gesù si fece avanti. Stasera egli è ancora Gesù. Mi affretterò ancora un breve racconto. Anni fa, prima che questo ministerio fosse mai conosciuto da me, una sera entrai a casa da mia madre per pregare. Il mio cuore era oppresso ed ero entrato in casa a pregare. Dissi: mamma, posso andare nella camera sul davanti? Siamo persone povere, così noi solo. Mi chiusi la porta, lei mi aveva detto di sì e aveva aggiunto: non lasciare che qualcuno mi disturbi, voglio pregare. Entrai e cominciai a pregare. Pregai per circa 2 ore e finì. Mamma era una di quelle vecchie donne di una volta che lavavano i propri vestiti e li mettevano su una sedia a stendere. Non so se l'abbiate mai fatto oppure no, il giorno dopo lei a piedi scalza li stirava, sapete? E così aveva steso i suoi vestiti sul letto e perciò pregava. Mi aprì gli occhi e pensai che là ci fosse una sedia coi vestiti. Ma si trattava di qualcosa di bianco e veniva verso di me, che ero circondato e mi trovavo in un deserto da cui spuntavano bastoni e ramoscelli. Potevo sentire belare un agnellino a cui stavo dietro che faceva beh, beh. Lo cercavo, dissi: povera bestiolina, e avanzavo a fatica. Era una visione, vedete, nella quale io cercavo di afferrare l'agnellino. Continuai a trascinarmi, ascoltai ancora, sentivo belare e ero molto stanco e mi trascinavo ancora. Dissi: povera bestiolina, e in breve ci arrivai. E non appena fui più vicino la voce diventò umana. Invece di fare beh, diceva Milltown, Milltown, Milltown. E proprio allora esclamai: Milltown, e dov'è? Mi riebbi e mi ritrovai direttamente sul bordo del letto con le mani alzate gridando: dov'è Milltown? Quando la visione mi lasciò pensai: che cosa significa questo? Annunciai che ci sarebbero state altre 2 visioni di un bambino a Utica. In punto di morte, il medico non gli aveva dato speranza e lui era stato guarito. C'era una ragazza metodista, circa 20 anni fa o comunque dai 15 ai 18 anni fa, una ragazza metodista zoppa con gambe e braccia atrofizzate che non riusciva a muovere. Un risveglio metodista si diffuse per il paese quando questa ragazza, io non sapevo nemmeno che fosse avvenuto, e i predicatori mi dicevano: quello è il diavolo, non ci scherzare. E in parte ci credetti, non sapevo perché mi si diceva, beh, non succede così, è dal diavolo, non sapevo cosa fare finché il Signore non me lo fece sapere. La domandai poi nella mia chiesa, raccontai loro la visione, non sapevo cosa fosse, dissi: uno di essi o qualcos'altro che avevo visto era qualcuno che gridava Milltown. Bene, c'era una persona anziana che viene là da me, che affronta un viaggio di circa 50 km ogni volta che andavamo in chiesa. Egli ci va con sua moglie e i figli ed era stato là a lungo. Il suo nome è George Wright, abita a Depot nell'Indiana. Mi disse: bene, fratello Bill, fece, Milltown è proprio a una 50 chilometri a sud. Abita un po' più sotto il fratello Argan Bright, egli conosce il posto e tutto ciò che lo riguarda. Così dissi: il Signore vuole che io vada a Milltown. Naturalmente lavoravo, avevo lavorato sempre, non avevo preso offerte nella mia chiesa, lavoravo dunque per vivere. Così sabato andai a trovare il fratello Wright che mi portò a Milltown. È un posticino minuscolo di circa 800-1000 abitanti che sta proprio sul Blue River. Così andai là ed egli disse: che cosa farai? Non lo so, risposi. Egli mi ha detto solo di andare a Milltown, credo. Ho sentito quell'agnellino chiamare proprio Milltown. Ed egli disse: bene, andrò a fare un po' di shopping, a comprare qualcosa. E io risposi: benissimo. Entrai e diedi a un tale 10 centesimi per una cassetta. Pensai, quando tutte le persone di paese fanno circolare i loro carri, salirò su questa cassettina e predicherò loro. Forse il Signore ha un agnello attaccato qui da qualche parte che lui vuole esca dalla confusione. Così presi la mia cassetta, andai e mi ci misi sopra. Il fratello Wright ha appena visitato un altro popolo e gli disse, devo fare un po' di spesa qui sulla collina, dissi. Bene, mentre aspettiamo che si riuniscono le persone, lascerò qui la mia cassetta e salirò sulla collina con te. Bene, andammo e ci trovammo a passare presso una grandissima e bellissima chiesa che stava là. Dissi, qualcosa mi disse, fermati in quella chiesa. Pensai, bene, d'accordo, dissi, fratello George, puoi tornare in questa direzione? Sì, rispose lui, gli dissi, bene, ti aspetterò proprio qui. D'accordo, mi rispose. Dissi, che chiesa è questa? È una chiesa battista, mi rispose, e aggiunse, ma il pastore di qui tanto tempo fa passò dei guai e cominciò uno scontro in cui ci fu una sparatoria. Essi, la maggior parte dei battisti, l'hanno chiusa e sono passati in una chiesa metodista o qui dai Nazareni o dagli altri. Ah, feci io e dissi, bene, mi avvicinai e afferrai la maniglia della porta, era chiusa, bloccata. Intorno non c'era nessuno, mi inginocchiai e dissi, Padre Celeste, vuoi che io tenga una riunione qui in questa chiesa? Se è così, aprimi questa porta. Mi sedetti. E non ero stato seduto per più di 5 minuti che sentii arrivare qualcuno dalla parte laterale dell'edificio. Svoltò e disse: Oh, salve! Dissi: Piacere di conoscerla, signore. Lui mi domandò: Vuole entrare in chiesa? Perché? Feci io. Lui disse: Ho la chiave. Al che risposi: Grazie. Mi aprì la porta. Dissi: Grazie, signore. Lui disse: Mi guardai intorno. Lui disse: Appartiene ai Battisti. Ma aggiunse: Sono andati via. E disse: Sono rientrati ora in città. Dissi, ah bene, avete dei servizi qui? No, rispose, solo servizi funebri. Dissi, chi ne ha l'autorizzazione? E gli disse, la cava di là, grazie, disse. Arrivò il fratello George, disse, mi porteresti alla cava? Sì, mi rispose, e ci andai. E quel tale mi disse, ma certo, se sei predicatore battista, vacci. Disse, ti metterai in graduatoria. Bene, era facile perché lavoravo per i servizi pubblici, mi misi quindi in graduatoria e i giornali riportarono che avrei tenuto un servizio. Poi andai in giro a chiedere a qualcuno quando entrai quel pomeriggio, non c'era nessuno. Mi alzai e salii e forse qualcuno da una stalla aveva portato un campanaccio. Così presi una corda, la fissai e cominciai a suonare il campanello così e non c'ero che io solo. Vidi poi una persona procedere lungo la fiancata della collina. Andai allora di là e gli disse: Fratello, ascolta, sto per cominciare un risveglio qua sotto. E aggiunsi: Sono un predicatore battista, mi piacerebbe che tu venissi. Egli rispose, senta, si tolga di mezzo, fece qui attorno, non abbiamo tempo per la religione, dobbiamo allevare dei polli. Dissi, molto bene, tutto a posto. Ma sapete, 5 giorni dopo dovettero trovare il tempo per seppellire quell'uomo che era morto. 5 giorni dopo, il tempo per Gesù tu lo devi dunque trovare, devi ricordartelo. Per quanto tu sia occupato, quale che sia il tipo di vita che conduci, faresti meglio a trovare il tempo per Cristo. Cominciamo poi la riunione, ricordo quella sera, oh, avevo un sermone in cuor mio che mi bruciava. Fratello, sai com'è quando pensi, oh, saranno salvati tutti. Andai allora lassù e sapete in chi consisteva la mia congregazione? Nel signore e la signora Wright e la loro figlia? Bene, dissi, va abbastanza bene. Passai allora a ognuno di essi un libro di cantici e cantammo giù alla croce dove Gesù morì. Sentii bussare qualcuno, guardai al di là della porta e c'erano delle persone d'aspetto più terribile, la quale aveva in mano una pipa di tutolo con cui colpiva una parte della casa e un solo dente davanti, i capelli grigi che gli spiovevano in faccia. Lui guardò dalla porta e disse: Dov'è quel piccolo Billy Sunday? E prese a guardare intorno così. Allora il fratello Wright andò a dirgli di entrare. Lui entrò, mi disse: Questa persona è la più rozza del paese. È Will Hall. Adesso è il pastore della chiesa battista di là, fu salvato quella sera. Così pensai, bene signore, ci siamo. La sera seguente non c'era nessun altro che Bill Hall, il signor Wright e la sua famiglia. Si proseguì allora per 5 sere, ma alla fine della settimana Dio guarì una donna, una ragazzetta che aveva la tubercolosi, fu l'inizio della città. Pensai bene tutto, così il signor Hall venne da me e disse: Ora fece fratello Billy, c'è una ragazzina che abita qui sulla collina che si chiama Georgie Carter, che sta a letto da 9 anni e 8 mesi. Voglio che ognuno di voi prendiate il suo indirizzo e la scriviate una lettera personalmente, vi risponderà. Disse: A letto da 9 anni e 8 mesi, disse, peserà una quindicina di chili di ossa umane. E aggiunse: Sarà alta circa 1,5 metri, avrà un 22-26 anni o qualcosa di questo tipo. Disse: Sta a letto quindi da 9 anni e 8 mesi a causa di una brutta cosa che le è stata fatta. Ma disse: I suoi genitori fanno parte di questa chiesa, c'è una certa chiesa. non nominerò la denominazione, ma non credono che Gesù guarisca, non credono nemmeno nello spirito né nient'altro, ma i loro membri dicono: se una persona va a vedere quel predicatore battista idiota che prega per i malati, quando ritornerete riceverete alla chiesa la vostra lettera di membri. Suo padre era allora un diacono della chiesa che non era potuto venire, perciò il fratello Hall mi aveva chiesto se potevo andarci io. Certo, risposi, e suo padre e sua madre dissero: se le sarà d'aiuto benissimo, ma io non vorrei starci nella casa dove si trovi quell'ipocrita. Così andai e guardai in casa. Se ci sei mai passato, guarda il letto, il suo lettino, il lettino di ferro, il cui colore si era tutto rovinato poiché l'avevano tenuta là per anni e vi si era aggrappata con le mani, piangendo. Ora lei, le sue braccia, le gambe erano più o meno grosse così, le sue braccia non erano in grado di sollevare la tazza in cui espettorava quando tossiva. Faceva, qui il fratello Branham imita il rumore di chi tossisce, editore. Sollevavano la sputacchiera e lei faceva, il fratello Brana imita dei colpi di tosse, editore. E dovevi abbassarti e avvicinarti molto per sentir parlare le abruzze rosa incavate. Lei aveva gli occhi infossati, non riusciva più a sollevare le mani. Notai il mio libretto che era posato sul letto. Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e per sempre. Dissi: sorellina, feci, vorrei poterti aiutare in qualche modo, ma sei una cristiana? Lei disse: lo sono. E allora io, sua madre non c'era e non potevano nemmeno mettere una padella per i bisogni sotto di lei, dovevano inserire un lenzuolo a strappo, non riusciva neanche a sollevarsi così, lei distesa là, era solo ossa. Non aveva visto fuori da casa per anni e anni, era una bella famiglia, sua madre era ancora praticamente giovane, ingrigita e tremolante dalla paralisi perché stava giorno e notte con quella figliola seduta là finché non fosse morta. E l'avevano abbandonata per anni e anni. Aveva la tubercolosi che era penetrata negli organi femminili e si era propagata in tutto il suo corpo. Si trovava in una condizione terribile. Allora dissi: pregherò per te. Poi mi inginocchiai, pregai, mi alzai. Lei voleva sapere come mai non era successo qualcosa. Aveva letto sul giornale della giovane che era stata storpia. I giornali l'avevano riportato in tutto il paese. Dissi: bene, ora sorella cara, guarda. Quella era una visione, vedi? Dissi: posso solo pregare per te, ma quella era una visione, non conoscevo nemmeno la ragazza. E che lacrime! Da dove prendesse abbastanza umore per formare lacrime io non lo so, ma le lacrime le scorrevano giù da un lato del viso, dall'aspetto simile, sapete, quando tutta la carne delle guance si incavava, sprofondavano fino all'osso. Poveretta, dissi, continuerò a pregare per te perché so che tuo padre e tua madre non vogliono che io stia qui. Parte del nastro non incisa, editore. Ma lei cominciò a piangere e a sussurrare. Disse: ma io sì, e mi alzai. Poi alla fine della settimana dovevo tenere molti battesimi laggiù in un luogo chiamato Totten's Fort, se mai qualcuno di voi sia di quelle parti. E il fratello Arganbite so che è lieto di questo perché conosce ogni palo del paese. Così quando poi andai a battezzare ci fu un certo predicatore là che disse alla sua congregazione che il battesimo per immersione era di una ignoranza tale che solo persone che non avevano istruzione vi si immergevano. Così avvenne che quel pomeriggio quando battezzavo lui aveva un'enorme tenda che in quella settimana contava 30 o 40 convertiti. Quando arrivai naturalmente erano tutti fuori, era di pomeriggio tardi verso le 4, il servizio della sera, anzi del pomeriggio, si era concluso. Erano tutti usciti e stavano tutti sulle sponde del piccolo fiume diverse centinaia di persone. Andai fin là e cominciai a presentare il battesimo cristiano. Dissi: sapete, c'è una cosa, dissi, sembra come se tutti i cieli stiano qui intorno, un angelo su ogni ramo di questi alberi, e tutta la sua congregazione coi vestiti buoni e tutto il resto si fecero avanti in quell'acqua fangosa e ognuno di essi quel pomeriggio venne battezzato. Quell'uomo la prese così male che perfino si sviò e lasciò il ministero. Andai allora dal fratello George Wright per cenare. Ora in qualche modo egli parla campagnolo, disse: fratello Brana, fece, quando mammina suona il campanello vieni. A che dissi d'accordo, andai nei boschi, cominciai a inginocchiarmi e delle piante spinose mi si appiccicarono addosso. Sai, quando dritto davanti a te c'è una benedizione, il diavolo ti tenta. Cercai di inginocchiarmi da una parte, le piante spinose mi si attaccarono, mi alzai, andai di qua, il sole mi batteva sopra. Andai in posti diversi, ero così stanco che subito caddi giù e mi misi a gridare al Signore con tutta la voce e a pregare. Ebbene, anche a distanza riuscivo a sentire quella campanella, ma sai, ti sei mai trovato a essere trasportato via in preghiera in quel modo? Non ci feci alcuna attenzione a quello. In breve mi ripresi e si era fatto buio. Il sole era tramontato ora tra la collina, calando giù nella vallata. Mi trovavo fuori sulla fiancata del colle in questa direzione. Stavo sotto degli arbusti di corniolo. Alzai lo sguardo, pensai a una strana sensazione. Alzai gli occhi e quella luce che vedete nella foto si splendeva così da una parte all'altra, quella luce circolante sopra la cima dell'arbusto di corniolo. Ed egli disse: vai fino da Carter. Era il nome della ragazza, George Carter. Ebbene, mi alzai, mi avviai alla ricerca degli altri che cercavano di trovarmi. Mi misi a correre veloce giù per la collina. Saltai dritto tra le braccia del fratello Wright. Disse: la mamma ha preparato le focacce da 2 ore, fratello B. Dissi: ma fratello George, sta per succedere qualcosa. Dissi: sai quella luce che apparve laggiù dove battezzavo? Sì, fece lui. Disse: stava lassù nei boschi e mi ha detto di andare dai Carter. Credo che quella ragazzina starà bene. E c'erano là delle persone che venivano dal Texas e volevano vederlo accadere. Ci andammo. E intanto sapete Dio opera su entrambi i lati della linea. Quella donna si era addentrata nella preghiera e la sua figlioletta si era messa a piangere perché aveva visto la comunicazione e il servizio battesimale sul giornale. E intendeva andarci. Naturalmente non avrebbero potuto muoverla. Non si spostava da 9 anni e 8 mesi. Perciò era a letto che piangeva e questo faceva stare sua madre molto male. Ora ecco la storia di sua madre. Chiedeteglielo e vedete che sua madre lo riferirà nello stesso modo. Lei entrò allora in camera, vivevano in una bella grande casa e sua figlia sposata abitava accanto a loro. Lei si inginocchiò e disse: caro Padre Celeste, ti abbiamo servito nella tua chiesa per anni. L'ha letto giace morente la mia figlioletta. Mentre quell'impostore di William Branham è venuto nei dintorni e ha recato scompiglio tra la gente. La poveretta è là a letto, disse: Dio contraccambia quell'ipocrita per la sua iniquità. E continuava proprio a pregare così. Si alzò e vide un'ombra sulla parete. Pensò che stava per arrivare sua figlia. Ora ecco la sua storia. Posso solo citarla, vedete. Dice che c'era l'ombra del Signore Gesù. Vide la sua barba. Disse: perché piangi? Chi sta per venire? Guardò e vide me con questa Bibbia sul cuore, che arrivavo con 2 uomini che mi seguivano, e disse: oh, mi ero addormentata. Non aveva mai visto una visione in precedenza. Così disse: mi ero addormentata, oh, c'è stato qualcosa che non va. Disse: che è successo? Ho perso il senno. Ed entrò in camera. Disse: George, sai che io... E proprio allora sentì sbattere una porta e c'ero io che ero entrato e mi avvicinavo, io e 2 uomini, proprio come aveva visto lei. Oh, esclamò e svenne. Quando andai alla porta, non so chi la aprì, ma entrai. Ebbi l'impressione, so che sembra puerile, ma mi sembrò di stare all'angolo della camera, così, e vedevo me stesso che mi avvicinavo alla giovane, la quale era distesa là, la faccia di aspetto pallido. Dissi: sorella Giorgi, Gesù Cristo che tu ami e in cui hai confidato mi ha incontrato laggiù sotto un arbusto di corniolo. Oh, riesco ancora a pensarci e succede qualcosa. Dissi: egli mi ha incontrato e mi ha mandato affinché tu potessi essere guarita, perché nel nome di Gesù Cristo alzati dal letto. Come l'avrebbe fatto? Non si muoveva da 9 anni e 8 mesi, le sue gambe non erano più grandi di un manico di scopa, non aveva nemmeno la forza di sollevare la tazza in cui espettorava. Come avrebbe resistito? Come? Non so, ma Dio ha creato i cieli, la terra, e questa è la sua parola, e io sono suo ministro. Sto qui. La ragazza saltò per terra sotto la potenza dello Spirito Santo, con le mani alzate. I 2 uomini che erano con me videro quello scheletro, le gambe sopra cui stava un vestitino così, gambette grosse così, le braccia che aveva alzato così. Ne furono impressionati e cominciarono a piangere. Sua madre si riprese e, appena uscito dallo sverimento, perse di nuovo i sensi. Mandò un grido altissimo, mi girai e sua figlia si era messa a correre. Vennero di corsa tutte le persone di Milltown e suo padre, che pensava Giorgi fosse morta, attraversò il ponte con un secchiello di latte in mano, arrivando dalla stalla. Egli era pure sovrintendente della grande cava di là. Arrivò di corsa risalendo la strada perché pensava che sua figlia fosse morta. Lei uscì in cortile, si sedette sull'erba e la benedì le foglie dell'albero. E quando arrivò suo padre, la casa era piena di gente. Circa 20 minuti più tardi stava seduta a un vecchio organo di campagna e suonava: Gesù mi tiene vicino alla croce. Ecco la preziosa fonte, libera per tutti un flusso di guarigione che scorre dal Monte Calvario. è stata pianista della chiesa battista di Milltown da quel giorno, cioè da quella sera fino a questa sera, e da allora non è più andata a letto che non sia stato per dormire. La signorina Georgie Carter di Milltown, nell'Indiana. Era la sua ora più buia. Allora Gesù si fece avanti. Oh Dio, abbi pietà, è l'ora più buia che questo mondo abbia mai visto. Il comunismo è da ogni parte, dappertutto ci sono ogni sorta di ismi, ma grazie a Dio Gesù si è fatto avanti con la sua Bibbia, con la sua verità, col suo Spirito Santo, e stasera egli è qui per fare abbondantemente oltre tutto quello che potremmo fare o immaginare noi. Amen. Preghiamo. Nostro Padre Celeste, tutto lo so, pare che io sia esaltato, Signore, ma forse non riesco a fermarmi e riferirlo correttamente, ma oh, come tuona il cuore del mio petto quando penso alla piccola Georgie che quel pomeriggio sedeva là a quel pianoforte, quelle piccole dita scheletriche e quelle gambe lunghe e magre, sotto l'unzione della potenza di Dio, poteva sostenerla. E lei suonava a quell'organo: Gesù, tienimi vicino alla croce. Dio, da quel giorno in poi, per quanto ne so, lei vive proprio presso la croce. Le ho parlato appena pochi giorni fa e godeva di una salute perfetta. Come ti ringrazio, Signore, perché Gesù si fa avanti nelle ore più buie. Forse ci sono alcuni qui nella valle che hanno fatto tutto quello che hanno potuto per stare bene e pare che peggiorino continuamente. Padre, vuoi tu lasciare che Gesù stasera si faccia avanti e faccia proprio come fece quando era qui sulla terra? Che faccia qualcosa un po' diversa da quello che avviene in una normale riunione. Ecco come Cleopa e i suoi amici ti riconobbero da quel giorno. La prima mattina della resurrezione hai fatto delle cose, hai fatto qualcosa quando li portasti nella camera, hai fatto qualcosa di diverso da quello che altri uomini fanno e riconobbero che eri tu. Ora Padre, stasera fai qualcosa un po' differente e riconosceranno che sei qui risorto dei morti, l'Iddio del cielo, il creatore dei cieli e della terra, nella persona del Signore Gesù e dello Spirito Santo. E ora io prego Dio che tu faccia strada dentro ogni cuore e sani tutti i malati e i bisognosi e salvi quelli che non sono salvati. Accordalo, Signore. Ci possono essere ore buie per delle persone di qui e loro nemmeno accorgersene. Ma se brancolano nel buio e hanno stancato il tuo spirito allontanandolo da loro, ora dopo ora, nella loro vita possa questo essere il momento in cui hai toccato qualche parte del cuore, possa tu farti avanti e perdonare ogni peccato. Richiamali a una vera vita spirituale. Non vuoi tu farlo, Signore Gesù? Mentre teniamo i nostri capi chini, e questa è un'ora buia per te, che sai di stare seduto nella presenza della Chiesa, dello Spirito Santo, del Signore Gesù, e nonostante ciò non sei un cristiano, e questa è la tua ora buia? Non vorresti che i tuoi occhi siano aperti, che tu sia risorto a una nuova vita? Se qui c'è un uomo peccatore, una donna che vogliono dire fratello Branham, so che non fa differenza ciò che dici o ciò che fai, ma proprio ora alzerò le mie mani al Signore Gesù Cristo e gli chiederò di essere misericordioso verso me peccatore. Alzerò le mie mani. Dio ti benedica, fratello. Ce n'è un altro. Di: Signore Gesù, ti accetto ora come mio salvatore. Sono stato dubbioso, non ho creduto nella guarigione divina. Dio ti benedica, Signore. Dio ti benedica, ragazzo mio. Questo è buono. Ho dubitato a lungo, ma vedo ora il tuo spirito all'opera. Sì, Signore, non vuoi tu avere misericordia? Se qualcuno si è sviato da Dio, dica: ora Padre, stasera alzerò le mani a te e ti chiederò di avere pietà di me affinché io torni a casa. I miei occhi si riapriranno a un'esperienza cristiana molto cordiale. Vuoi tu alzare la mano? Dire: Signore, ricordati di me? Qualcun altro? Dio ti benedica, Signora, proprio così. Non vergognarti, no. Se sei un peccatore mi aspetto che tu sia onesto. Alza la mano. Alla mia destra c'è qualcuno in questa direzione. 4 o 5 hanno alzato le mani ora. Dio ti benedica, Signore. Fratello mio di colore seduto qui, è una cosa di valore per te di fare, fratello mio. Qualcun altro? Dio ti benedica, fratello mio. Dio ti benedica, sorella mia. Dio ti benedica laggiù, fratello mio. Proprio così. Sii sincero. Dobbiamo proprio affrontarlo in quel modo. Dio vuole che siamo sinceri. Ora mi chiedo se qualcuno di quelli che con capo chino voglia essere incluso nella salvezza si alzi in piedi solo un momento mentre prego per lui. Non abbiamo nessun altro modo. Vorresti alzarvi? Non dovete lasciare la sedia, solo alzarvi. Dire: l'accetto proprio ora. Dio vi benedica entrambi, Signore. Tu sì, benissimo. Dio ti benedica. Resta in piedi solo un momento se vuoi. Quassù alla mia destra qualcuno si è alzato, dica: Dio, abbi pietà di me, sono alzato ora, mi vedi? Dio ti benedica, Signore, col tuo piccolo. Dio ti benedica. Preghiamo ora. Padre Celeste, il benedetto Padre Celeste è passato in questa direzione perché Gesù disse: nessuno può venire a me se il Padre mio prima non attira. Queste persone staranno in piedi, Signore, guardale, come tuo umile servitore li presento a te. Salvali, Signore, da una vita di peccato. Perdona ogni peccato. Tu hai detto: chi viene io non lo caccerò via. Ora non li caccerai via perché devono venire. Si sono alzati in piedi, stanno qui nella presenza di questo uditorio al cospetto dei tuoi occhi, dicono di voler vivere una vita migliore. Non vuoi tu santificare quelle persone stasera al tuo fianco, Signore? Lascia che vivano una vita cristiana dolce e umile da questa sera in avanti. Lo chiedo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Dio vi benedica, amici miei. Questi sono quelli che stanno ora in piedi, voi uditorio. Vedete, pregate per loro. Quanti si impegneranno a pregare per loro affinché continuino con Dio? Vediamo le vostre mani. Così, ora andate in qualche buona chiesa, siate battezzati col battesimo cristiano e cercate che Dio vi dia il battesimo dello Spirito Santo. Dio vi benedica. Potete stare seduti ora, Dio vi benedica. Qualcuno parla al fratello Branham, editore. Certamente, immediatamente dopo che il servizio di guarigione sia finito, vogliamo che accettiate Cristo per venire avanti dopo che la fila di guarigione sia finita. E forse qualcuno tra gli altri che non si è alzato verrà, perché dopo che il servizio finisca. A stento io lo capisco, non posso fare una chiamata all'altare dopo quello, ma venite dopo il servizio. Voglio chiedervi qualcosa. C'è qualcuno qui che non è mai stato in nessuna delle mie riunioni in precedenza? Vediamo la tua mano. Vediamo, voi non siete mai stati in una riunione. Dio vi benedica, grazie. Ora, se Gesù verrà stasera e farà la stessa cosa, ora che fece allora, come la donna al pozzo, come Natanaele, quando andò a prendere il suo amico, cioè Filippo, quando andò e prese Natanaele, Gesù gli disse cosa aveva fatto prima che lui venisse, da dove veniva e altro. Gesù disse: faccio questo solo come me lo mostra il Padre. Se Dio stasera lo rifarà, lo accetterà ognuno di voi, lo farete, lo crederete con tutto il vostro cuore. Accettate la vostra guarigione proprio dove siete. Accettate la guarigione proprio qui intorno, ora, se non abbiamo. Credo che abbiamo ancora il biglietto di preghiera A. C'è ancora là? Ancora là. D'accordo, quanti? Da 1 a 100. Da 1 a 100. Bene, vediamo. Quante sere siamo stati qui? 1, 2, 3, 4, 5. Queste sono 6 sere. Cominciamo. 6. Credo che ieri sera abbiamo fatto i primi. Ce n'è uno di ieri sera, uno di ieri sera. Cominciamo dall'1 al 20. Bene, facciamo. Prendiamo dunque l'ultima parte di essi. Prendiamo il 6, l'8, poi l'86. Chi ha il biglietto di preghiera 86? Alzi la mano. Qualcuno ha il biglietto di preghiera 86? Vorresti alzare la mano? Hanno A e 6, 80. A e 6, vorresti alzare la mano? Chiunque mai 80? Ce l'hai tu, signora? Molto bene. Vieni direttamente qui, 80, 87, 86, 87. Chi ha l'87 vorreste alzare la mano? Forse non possono alzare la loro mano. 87? Guardate, è un bigliettino piccolo. Non ne ho qui. C'è la mia immagine da una parte sul retro di esso. C'è un numero e la A. C'è una A e un numero. E ci sarà 87. Avete. Qualcuno ce l'ha? Biglietto di preghiera 87? 88, molto bene. 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 98, 99 e 100. Alzate. Mettetela allora in fila proprio qua prima. Proveremo quel gruppo là e vedremo poi se potremo solo prenderne alcuni. Non importa. Portate solo qualcuno qui per cui possiamo pregare e lo faremo. Ogni sera non distribuiamo solo i biglietti di preghiera, da qualche parte ne tiriamo fuori solo qualcuno. A volte forse nemmeno cominciamo, solo cominciamo proprio qualcosa, fa in modo che lo Spirito Santo si muova in mezzo alla gente. A volte dove avete grandi numeri e via di seguito, solo che ieri sera fu ora molto bene. Qualcosa era, diglielo signore, era il biglietto dell'ultima sera. Forse non sa parlare inglese, non so se lo sa. Era il biglietto di ieri sera. Probabilmente l'aveva qualcuno. Era nel 14 da ieri sera e penso che abbiamo pregato per quel. Ascoltate, questi biglietti non si sono cambiati. Dovete stare qui e sentire il servizio. Vedete, dovete conservarli. Vedete, molto bene. Conservate i vostri biglietti. Ora, molto bene. Intanto che si mettono in fila, quanti qui non avete il biglietto di preghiera e volete che Dio vi guarisca? Alzate la mano. Alzate ora la mano in alto, voi che non avete biglietti di preghiera, che volete essere sanati, così posso farmi un'idea generale di dove siete. Molto bene, benissimo. Ora state in preghiera, abbiate fede. Ora chiniamo i nostri capi solo un momento. Nostro Padre Celeste, è giunto ora il momento cruciale dove qualcosa ho parlato di te, Padre. Ora tocca a te, Signore, ti prego che nel nome di Gesù parli, Signore, stasera, accordalo, fa che la tua grazia venga. E ora, come ho testimoniato di te, Signore, all'uditorio, ho detto loro la verità. Ti prego di fare questo in segreto nel nome di Gesù. Amen. Ora restate sulle vostri posti. State seduti, siate riverenti, non muovetevi. Mi dispiace, sto per cominciare la fila con 15 minuti di ritardo, ma pregheremo. Ora, se non c'è, sono tutti in fila, molto bene. A volte delle persone non riescono ad alzarsi, a volte sono sordomute, non riescono a parlare né a sentire. Guardate il biglietto del vostro vicino, così quando viene chiamato verrà. Ora vi chiederò di farmi un buon favore. Volete? Ora guardate. Non mi permetteranno di stare troppo a lungo qui perché ci sono altre sere a venire. Allora dopo questa riunione me ne vado da qui e vado direttamente in un'altra, poi un'altra, quindi oltreoceano. E vedete, devo proprio fare attenzione. Lo fanno loro perché se Dio lo facesse una volta, questo dovrebbe stabilirlo. Ora vedete, non c'è niente che io, ricordate, vi ho detto che non c'è niente in me né in qualche altro uomo che vi può aiutare in alcuna cosa. E se qualcuno vi dice che c'è, si trova certamente fuori dalla scrittura. È vero, Gesù l'ha già fatto, la tua guarigione. Egli fu ferito per le vostre trasgressioni, per le sue lividure avete già ricevuto guarigione. Egli ha già fatto tutto, c'è solo una cosa che vi resta di fare, accettarla per fede. È vero? Non c'è dunque nessuna virtù in nessun uomo, sta tutto al Calvario e ogni vero ministro del Vangelo testimonierà la stessa cosa, vedete? Non è un trucco, no Signore, è il puro e non adulterato Spirito Santo di Dio che manifesta Gesù Cristo. Voglio chiedervi ora qualcosa. Se Gesù ha risorto dai morti, non farà la stessa cosa se lo stesso ieri, oggi e per sempre? Farà le stesse cose? Disse che l'avrebbe fatto. Ora, che cosa disse quando era qui sulla terra? Non faceva niente da se stesso, se non il Padre non glielo mostrava. È vero? Ebbene dunque, tutto quello che lui fece fu per visione, è esatto? Egli toccava delle persone e parlava loro secondo la loro fede lo toccava, e lui diceva loro di rimando che cos'era che non andava in loro come la donna al pozzo. Vedete come il padre lo mandò là al pozzo? Invece di scendere a Gerico, risalì intorno a Samaria, si sedette semplicemente là e aspettò che venisse la donna. Poi arrivò la donna, era quella che lui aveva visto, si mise a parlarne. Quindi scoprì qual era il suo male, che lei non viveva correttamente, che aveva avuto 5 mariti. Disse, va a prendere tuo marito. Lei disse, non ne ho. Sentite solo questo mentre si preparano. Disse, vai a prendere tuo marito. Dopo averle parlato, essersi messo a conversare come farò io con questa donna o chiunque altro, introdusse una conversazione mentre afferrava quello spirito umano. Disse, vai a prendere tuo marito. Lei disse, non ne ho. Egli replicò, questo è vero, ne hai avuto 5. Bene, ascoltate cosa disse lei. Ora ascoltate attentamente. Disse, Signore, mi accorgo che tu sei un profeta. Noi sappiamo che quando il Messia viene, cioè Gesù, lei non sapeva che era Gesù il Messia, non sapeva che lui era il Messia. Disse, quando il Messia viene ci dirà tali cose, potrà parlarci come hai fatto tu. Guardate la conversazione che procede, come faceva lui a sapere cos'è che non andasse lei. Ora lei disse, devi essere un profeta perché so che quando il Messia viene, lo sappiamo, quando il Messia viene ci dirà cose come queste, ma tu chi sei? E gli disse, sono io lui, colui che ti parla. E lei corse in città e disse, venite a vedere un uomo che mi ha riferito ciò che ho fatto. Disse, non è questo il vero Cristo? Questa è la scrittura, vero? Ora, se quello era Gesù allora ed è risorto dai morti, non farà la stessa cosa stasera? Se quindi lo farà, non è quella la prova certa soprannaturale e non solo soprannaturale, ma la prova naturale, proprio qui tra noi, che egli è risorto dai morti? E se è risorto dai morti, la sua attitudine verso di voi è proprio come era allora e dovreste accettarlo. Ora, oggi siete pronti, fratelli? Ora, solo una volta, lentamente, solo abbi fede. Cantiamolo così. Ora io credo, cantiamolo, ora io credo. Ora io credo, ogni cosa è possibile, ora io credo, ora io credo, ora io credo, ogni cosa è possibile, ora io, che cos'è che crediamo? Che Gesù è risorto dai morti, vivendo qui tra noi per adempiere le parole che disse, queste cose che io faccio le farete pure voi, ne farete di più di queste, perché me ne vado al Padre mio, ancora un po' e il mondo, gli increduli, il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete. Ora ci saranno altri del mondo che qualunque cosa abbia luogo non lo rivedranno, i quali diranno non lo credo, non lo credo, ma voi mi vedrete, ecco ancora, perché sarò con voi anche fino alla fine del mondo. È esatto? Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo, fin dove? Tutto il mondo, alla fine dell'epoca, questi segni seguiranno coloro che credono, fin dove? Alla fine del mondo. Ovunque il Vangelo è stato predicato e 2/3 di esso non l'hanno ancora sentito. Vedete cosa voglio dire? Non noi come guaritori, ma noi come cristiani. Gesù opera con loro, confermando la parola coi segni che seguono. Ora, se lui è risorto dai morti, egli farà come ha detto. Ora, se la signora vuole, venga. Ora, queste persone che stasera sono in questa sala, per quanto ne so, sono estranee per me. Ho guardato solo un momento e ce n'è una proprio presente di quelle che vedo ora che io conosca. Naturalmente conosco questo fratello che sta qui in piedi, è uno dei predicatori. Non so il nome del fratello, ma riconosco la faccia di quello seduto all'organo. Ci siede mio figlio. Il fratello Argambrai è seduto là in fondo. L'ho visto, non sono certo. Ma se quello seduto in fondo è il fratello Wilson, non sono sicuro. Non ne sono certo. Credo che seduto laggiù in fondo ci sia il fratello Hart Wilson. Mi è appena capitato di riconoscerlo mentre veniva pochi momenti fa. Al di fuori di questo, per quanto ne so, non conosco nessuno. Che ne è di queste lettiche, di tutti voi? Ha qualcuno dei biglietti o altro che sono stati chiamati? No, no? Bene, non dovete avere biglietti, vedete, guardate solo in questa direzione e credete, credete soltanto. Si tratta della tua fede in Dio, credilo solo con tutto il tuo cuore. Guarda se Dio non risponde alla tua preghiera. Stai in preghiera, stai solo tranquillo e di: ora, Signore, credo che quest'uomo abbia detto la verità. Egli ha detto: se fai in modo che la gente ti creda, sii allora sincero quando preghi, niente resisterà davanti alla tua preghiera. Disse: Signore, non mi crederebbero. E gli disse: come a Mosè furono dati dei segni, così questo avverrà, e quando sarà fatto questo, essi ti crederanno. È passato tanto tempo, questo è successo circa 9 anni fa, penso che credano ancora. Possa il Signore benedire. Ora, la signorina che sta qui in piedi è per me una perfetta estranea, per quanto io ne sappia. Non l'ho mai vista in vita mia, per quello che ne so. Dio la conosce benché io no. Gesù Cristo però la conosce, lo sai. Tu sei qui per una causa. Io non lo so, ma Gesù lo sa, vero? Egli sa per che cosa sei qui. Sai che io non conosco per cosa sei qui, ma se Gesù me lo rivelerà per mezzo del suo spirito, come parlò alla donna al pozzo, tu ed io siamo proprio come lui era allora, vedi? Egli parlava, un uomo che parlava a una donna. Ora vedi, tu sei una donna e io sono un uomo. Se siamo entrambi esseri umani naturali, eppure c'è uno spirito in te e c'è uno spirito in me. Tu sei una cristiana perché il tuo spirito è ben accetto, vedi? Ma ora può darsi che in te ci sia qualcosa che non va. Se c'è qualcosa che non va in te, ora, ecco l'unzione dello Spirito. Io, come tuo fratello, non lo so, ma c'è uno Spirito che scende e al quale mi sottometto, e lui parla per mezzo delle mie labbra senza che io lo sappia, ma dice attraverso di me per una visione quello che ti riguarda. Allora ti rendi conto che non si tratta del tuo fratello. Che dunque è lo Spirito Santo di Dio che cerca di farti credere, vedi cosa voglio dire? Ora voi nell'uditorio lo capite, ora se lo Spirito Santo rivelerà a questa donna, crederete con tutto il vostro cuore dunque che è lo stesso come la donna al pozzo? Ora io non posso farti credere, capire? Se una persona malata, sei una paziente, ma dico questo con rispetto, sarà la tua attitudine verso ciò che ti dico che determinerà quello che avverrà. Proprio così, perciò ricordalo soltanto e prega. State in preghiera, non muovetevi, state solo riverenti, state solo molto riverenti e credete con tutto il vostro cuore, Dio farà il resto. Ora devo parlare con te un minuto perché nella predicazione di solito, nella grande campagna, il manager e altri stanno attorno, colui che parla. Io entro proprio sotto l'unzione e vado avanti e comincio una fila di preghiera. In questo modo parlo e faccio un appello all'altare. Questo in qualche modo l'allontana via da me un po', da una parte all'altra. È lo stesso spirito, ma solo un altro dono. Vedete cosa voglio dire? Ma ora tu stai là e io qua, estraneo l'un l'altro, ti parlo come tuo fratello, ma pare ci sia qualcosa di strano che ti riguarda, di molto strano, è strano. Tu sei stato guarito, è vero, ma stai qui per qualcun altro e questa è una persona che sta facendo qualcosa di simile a un'iniezione, un'insulina e si tratta di diabete. Quest'uomo è un predicatore, fa queste punture di insulina da tanto tempo. L'insulina, ecco che cos'è. Vedo che si fa l'insulina e poi controlla la sua urina. Sta qui per lui, vero? Sei stato guarito. Vieni perché quello è il tuo amico, è vero? Non ti sto leggendo la mente, ma è la verità, vero? Ora il fazzoletto che hai in mano è di Dio. Mandaglielo e possa il Signore sanarlo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Nel nome del Signore Gesù Cristo possa essere liberato. Ringrazialo, ringrazialo. Non temere, abbi fede. Credi ora, abbi fede, credi solo con tutto il tuo cuore. Dio te lo accorderà se puoi credere, ma prima devi credere, non è vero? Devi credere. Ora credo che questa signora sia spagnola, parla inglese? Non parla nemmeno la mia lingua. Se c'è qualcuno qui che può interpretare lo spagnolo, se conosce la lingua spagnola, voglia venire per poter interpretare. Tu sai interpretare? Un po'? Molto bene. Se c'è un interprete in spagnolo, molto bene. Se qui viene qualcuno che può interpretare. Piacere di conoscerla, signore. Vorrebbe, signore, parlare da parte mia, la signora? Vorrebbe farlo in modo che lei possa capire. Vede, dunque, che qui non riesco nemmeno a parlare la lingua della donna. Ora è in questo modo che va oltreoceano quando vengono le visioni, vedete? Ora crede nel Signore Gesù Cristo? Lei lo crede? Crede che io sia suo servitore? Lei sa che io con tutto il suo cuore, lei sa che io non lo conosco, ma Gesù la conosce. Se lui mi dirà cosa che c'è, non va, o qualcosa che le vuole, oppure qual è il problema, lei crederà che lui è risorto dai morti, lo accetterà perché le darà quello che di cui lei ha bisogno? Lo farà? Sì, significa yes. Sì, yes, capisco. Lei è qui per qualcun altro e quella persona non è nemmeno qui dentro. Quella persona è ad est da qui. Lei attraversa la California, attraversa l'Arizona e si addentra nel Nuovo Messico. Ha una figlia e tale figlia soffre ai polmoni per la tubercolosi. Ha la tubercolosi. Mi dia il suo fazzoletto. Signore Gesù, possa la vita di lei essere risparmiata. Prego che benedica questo fazzoletto nel nome di Gesù Cristo per la sua guarigione. Amen e amen. Mandaglielo, mandale il fazzoletto, non avere dubbi, lei starà bene. Diciamo lode al Signore. La congregazione tutta insieme dice lode al Signore. Abbiate fede in Dio, non dubitate, credete che ogni cosa è possibile per coloro che credono. Lo credete? Molto bene. Signora, credo che anche lei sia spagnola. Parla inglese? Beh, benissimo. Si avvicina allora ancora un po', per favore. Molto bene. Siamo estranei l'un l'altra, non ci siamo mai incontrati nella vita, benché forse siamo nati a molte miglia di distanza, a molti anni di distanza. Gesù invece ci conosce tutti e due, è vero? Ora sa che non l'ho mai vista in vita mia, ma dico che Gesù la conosceva prima che lei nascesse, la conosceva prima che il mondo avesse inizio. Nella sua grande conoscenza sapeva che sarebbe stata su questa terra prima che la terra fosse fatta. Perciò egli sa tutto di noi. Ora lui l'ama. Lei è qui per una ragione che non so, ma dichiaro che lui è risorto dai morti. Ora, se lui stesse qui in piedi, indossando questa giacca, bene, non potrebbe, se lei fosse malata, lui non potrebbe guarirla perché l'ha già fatto. Ma egli potrebbe fare qualcosa che la spingere a crederlo, vedete, ad accettare ciò che lui ha già fatto. Ora, se lui parlerà attraverso di me, come fece per mezzo del suo figliuolo, la promessa, le stesse cose che fece tramite il suo figliuolo sarebbero state fatte tramite la sua chiesa. E se farà la stessa cosa qui, allora accetterà il suo sacrificio, le espiazioni per qualunque cosa abbia di bisogno? Lo farà? Vengono tutti gli altri. Ogni persona spagnola qui dentro dovrebbe farlo se Dio lo farà. Ora è difficile, ma il Signore lo sa. Ora la donna probabilmente è più grande di me ed è una credente. Lo vedo, ha uno spirito di benvenuto. Ora, se l'uditorio può ancora sentire la mia voce, la donna sembra che si sia allontanando. La vedo, è un certo tipo di condizione, c'è qualcosa su di lei. No, la stanno operando. Lei esce e ritorna ancora. Ha subito due operazioni allo stomaco. Aveva un'ulcera allo stomaco e i medici l'hanno tolta, però non le ha fatto alcun bene. L'ulcera dà ancora fastidio alla donna. E questo è il così, dice il Signore. È una situazione di nervosismo che l'ha provocato. Quando la donna era più giovane, l'ho visto come una donna giovane di mezza età. Entra in un periodo della vita come lo passano le signore, il mutamento della vita, e diventa nervosa. Da allora lei ha sofferto. Questo è il così, dice lo Spirito Santo. Era vero, qualunque cosa facesse fosse era vero, è giusto? Ora lui, sai che c'è qualcosa qui che mi unge come tuo fratello, per cui conosco la tua vita, vero? Credo che sia quanto ha detto la Bibbia, e lo Spirito Santo è ritornato per far questo. L'accetti ora? Allora nel nome di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, condanno il male nel corpo di questa donna a passare oltre per una vita di salute, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Va, rallegrati, felice. Ora, sorella, guarda, è raro che dico questo alla gente, ma come pregai? Prima che io pregassi, si voltò. Era molto buio intorno a te. Qualcosa era sopra di te, ti stava per uccidere. Non so che cosa fosse, ma no, ora non c'è più. C'è una vera luce intorno a te, ti rendi conto che è successo qualcosa, vero? Ora va per la tua strada rallegrandoti e sii felice. Diciamo, Dio sia lodato. Credi che mentre stavi seduta proprio là, il Signore Gesù ti abbia sanato? Fu fatto mentre stavi seduta proprio là. Non si deve pregare per te, la tua fede ti ha già guarito. Vai per la tua strada e rallegrati. E di Dio sia lodato. Diciamo, Dio sia lodato, vera fede. Sorella mia, che siedi proprio là, proprio dietro questa signora con una giacca addosso, alza le mani perché qualcosa ti ha colpito. E questo è vero, soffri di cuore, ciò ti ha dato fastidio. Vero? Ora fai un cenno con la mano, avanti e indietro così, proprio così. Ma la ragione del tuo fastidio è che ti sei trovato in una condizione di vero nervosismo, il motivo del mal di cuore che è peggiorato e che specialmente dopo che mangi e ti metti a letto, la causa è che il gas che entra nel tuo stomaco sale fino al cuore. In realtà non è un male al cuore, ma una condizione di nervosismo. Tu lasci cadere delle cose e via di seguito. Ora la tua fede ti ha sanato, Gesù Cristo ti guarisce. Ora puoi andare a casa ed essere felice. Dio ti benedica. Amen. Se nostro Signore Gesù può togliere la tubercolosi, qualsiasi cosa è semplice per lui, vero? Sei stato guarito mentre eri seduto sul posto, la tubercolosi ti ha lasciato, perciò va per la tua strada rallegrandoti e dicendo Dio sia ringraziato. Amen e amen. Credete. Ora, ecco due spiriti che si chiamano l'un l'altro. Vorrei solo che il mio amabile uditorio potesse solo stare in questa dimensione e vedere questo. Questa donna qui in piedi soffre della stessa cosa e quella donna seduta là con le mani incrociate proprio così. Qui c'è una linea oscura perché lo spirito che c'è su questa donna sta chiamando questo spirito in aiuto. E sono tutti e due della stessa malattia, ambedue artrite. E ora puoi andare per la tua strada. Alzati in piedi, signora, tu col fazzoletto, ecco, è andato via da te. Ora va per la tua strada e rallegrati e sii felice. Diciamo tutti lode al Signore. Eccolo, vedete? Voi non avete bisogno di biglietti di preghiera, siete guariti senza di esse. Dio sia ringraziato. Benissimo, vieni signore. Quando cerchi di andare in giro la tua schiena è in cattivo stato e vedi, lo rende difficile, vero? A volte per scendere in strada cammini girandoti di lato. Adesso non dovrai farlo. La tua fede ti ha sanato mentre stavi laggiù nella fila di preghiera. Vai per la tua strada rallegrata e contenta. Dio sia ringraziato. Sorella, credi con tutto il cuore, credi che lui ti abbia guarita e fatto star bene dal mal di cuore e altro per farti proprio rimettere in salute? Sì, ora va felice e rallegrata. La tua fede ti ha messo in salute, molto bene. Ora, signora che siedi là con quell'eczema, credi che Gesù Cristo ti abbia sanato? Se vuoi credere con tutto il tuo cuore, ok, Dio ti guarirà se solo puoi credere. Dio sia ringraziato. Piacere di conoscerti, signore. Credi con tutto il cuore. Che me ne pensi, sorella? Lo credi? Credi, lo farai, signore? Con tutto il tuo cuore? Signore, lo credo. Se a te dicessi che sei stata guarita mentre eri sulla sedia a rotelle, lo crederesti? Lo faresti? Lascia che te la dica, affinché tu sappia che ti dico la verità. Hai un'abitudine che dovresti smettere. Proprio così, tu fumi sigarette. Vuoi lasciarle? Potresti sapere anche questo. Qui stasera hai una mamma che vuole essere sanata, vero? Se ti dico cos'è che in lei non va, siete là tra il pubblico, mi crederai? Hai un male alla cistifellea. È vero? Ora andate, siete tutti e due guariti. Nel nome del Signore Gesù, andate. Diciamo Dio sia lodato, è Lui che ci dà la vittoria. Non ti ho mai visto e tu lo sai, ma lo Spirito Santo è qui, Egli conosce ogni cosa. Non sei lontano dal regno, signora, perché sei malata e io lo so. Ora c'è qualcosa di strano, gente. Non pensate che sono fuori di me, non lo sono. Ma qui viene, da questa donna qui, corre via quell'uomo seduto laggiù. La seconda persona seduta là in quel posto. L'uomo seduto là in fondo ha dei problemi al fegato, vero signore? E quella seduta accanto a lei è sua moglie. Lei ha qualcosa che non va sul collo, vero? Questa signora soffre pure per un male al fegato, è vero. Guardate là. Quel demone chiama, ma sta per perdere la battaglia. Gesù Cristo è qui, è vero. Questa donna sta per morire per un male al fegato. Signore, è finita. La tua fede l'ha compiuto, signore. Il diavolo cerca di ingannare, ma ha perduto la partita. Signora, guardi, anche lei ha il fegato malato. Mi crede? Le voglio parlare solo un minuto. Se resta là, lei morirà. Lo sa. Non può vivere in quella condizione perché è molto malata. E vedo che c'è un esame. Dentro di lei c'è dell'acqua, lassù, che non scenderà. Sta più male di quel che le dicono, è vero. Sta molto male, certo. Lei seduta là ha avuto complicazioni di tutto. Mi crede? È vero, no? Questa seduta con lei è sua figlia, vero? Crede che sia profeta di Dio? Sì? Che ne pensa di questo? Crede che sia il Signore Gesù? Sì? Ha il borsellino in grembo, vero? Ma in quel borsellino ha una lettera che viene dal mio ufficio. Proprio così. Non la chiamano Tell o qualcosa di simile? È vero. Ora metta la mano su sua madre. Padre Celeste, questa è l'ora della sua fede. Se sta qui, lei morirà. Dalle forze, Signore, dalle potere per credere. E ora, come tuo servo, condanno quel diavolo. Satana, tu cerchi di trattenerla, ma sei stato smascherato. Gesù Cristo è risorto dai morti. Non sei altro che un bluff. Ti impongo per l'Iddio vivente di uscire dalla donna. Signora, crede con tutto il suo cuore? Se allora crede, molto bene. Crede che Gesù è vicino a lei ora? È la verità che è stata detta. È così? Crede che sono suo profeta? Allora, nel
nel nome di Gesù Cristo si alzi, prenda il suo letto e vada a casa, esca, non tema, si levi dal letto e si alzi nel nome del Signore Gesù Cristo. Può farlo, Dio le darà la forza come fece a George Carter e tutti gli altri, glielo accorderà. Oh, si sta alzando, sua figlia la sta sollevando, benediciamo Dio. Qualcun altro qui vuole essere guarito? Alzate le mani al Signore Gesù mentre preghiamo. Padre Celeste, nel nome del Signore Gesù, veniamo a te proprio ora e chiediamo che tu sani ogni persona nella presenza divina. Satana, sei sconfitto, esci dalla gente, sei un impostore, sei falso, sei un ingannatore. Gesù Cristo è risorto dai morti ed è qui, lascia la gente nel nome di Gesù Cristo, esci, ognuno di voi, alzate le mani e date lode a Dio, andate a casa e siate sanati.